Uomini e profeti. Il Dio ordina l'amore per i parenti. Questioni di famiglia nella prospettiva islamica. Con Deborah Scholart. Terza puntata.
Buongiorno e benvenuti a questa terza puntata di un ciclo dedicato all'esame dei rapporti d'amore e forse anche di odio, ma insomma i rapporti di amore all'interno della famiglia nella prospettiva islamica, sia guardando alla tradizione di questa grande religione, sia naturalmente alla contemporaneità, a ciò che avviene nei paesi moderni e nelle società islamiche contemporanee. Il tema di oggi prende spunto da una tradizione del profeta molto celebre, anche se da alcuni ritenuti non del tutto autentica. Questa tradizione dice che il paradiso è ai piedi di una madre, ed è una tradizione che sta a significare la grande importanza che la cultura islamica attribuisce alla madre e più in generale al ruolo della maternità. Nel Corano si trovano numerosi versetti che invitano all'amore reciproco tra genitori e figli, tema che poi in fondo è la trama degli incontri che stiamo avendo insieme. E i versetti che sono irrilevanti da questo punto di vista per l'argomento di oggi ci dicono, cito dal Corano, che il Signore ha decretato che non adoriate altri che Lui e che trattiate bene i vostri genitori. Se uno di essi o ambedue raggiungono presso di te la vecchiaia, non dire loro uff, non li rimproverare, ma di loro parole di dolcezza. Dunque un invito all'amore filiale, che è anche il corrispettivo di quell'amore che i genitori devono nutrono normalmente, ma sono invitati anche dalla cultura religiosa e giuridica islamica a nutrire nei confronti dei figli. In modo particolare è alla madre che la cultura islamica riconosce una particolare attenzione, perché è Dio stesso a riconoscere, per così dire, il particolare ruolo della donna nella nascita e nello sviluppo dei bambini. In un altro versetto molto celebre, note musulmani, si ricorda infatti che la madre ha portato il figlio tra mille stenti in seno e lo ha svezzato quando aveva 2 anni. Questa affermazione del ruolo importantissimo della donna nella gravidanza ha per conseguenza che nella tradizione sociale islamica si usa dire che alla madre è dovuto 3 volte il rispetto che si deve portare al padre. Si deve rispettare 3 volte di più la madre, perché lei merita una ricompensa per le fatiche della gravidanza, per le fatiche del parto e per le fatiche dell'allattamento. Dunque un insieme di prescrizioni di carattere religioso che poi hanno evidentemente un'importanza sociale enorme, perché è ben noto, chiunque abbia avuto l'occasione di fare un viaggio nei paesi islamici, che il ruolo della donna, soprattutto come madre, è un ruolo assolutamente rilevante nelle società islamiche, e alla mamma è assegnato anche nella letteratura uno spazio enorme di rispetto e di enfasi, se così si può dire, sul ruolo importantissimo che la donna svolge come madre. La questione della maternità nella società moderna è però coniugata anche in relazione alla possibilità o impossibilità di avere dei figli, perché naturalmente il tema della incapacità di procreare è un tema molto vivo e sentito anche nelle società islamiche, ed è particolarmente attuale, diciamo così, la riflessione sulle tecniche di procreazione assistita che possono o meno, lo vedremo, aiutare una coppia ad avere figli. Si può parlare di un diritto alla maternità? Il tema naturalmente è molto dibattuto anche nelle società non islamiche, ed è un tema molto nuovo, legato al fatto che oggi la scienza permette a persone che hanno difficoltà a procreare di superare questi ostacoli e di diventare genitori anche in condizioni che, a seguire le regole della natura, non sarebbero possibili. Pensate alle donne che partoriscono dopo la menopausa, pensate alle tecniche di procreazione assistita che consentono l'inserimento di un soggetto estraneo, un terzo donatore, al fine di consentire alla coppia di avere dei figli. Nella prospettiva antica dell'Islam, così come avveniva anticamente in tutte le culture, il ruolo dell'uomo e della donna in termini di procreazione era ben differenziato. Si riteneva infatti che la potenza creatrice appartenesse solo all'uomo e che la donna fosse al più un ricettacolo di questa potenza creatrice. Vi cito a questo fine un estratto della Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino, in cui si legge, Tommaso d'Aquino che parla, che è legge naturale che nella generazione la donna somministri la materia e l'uomo ne sia invece il principio attivo. Il seme della donna non è atto alla generazione, è un seme imperfetto, la cui imperfezione è conseguente all'imperfezione della potenza generativa della donna. Nel Corano non si trovano affermazioni così nette, ma in realtà un'indicazione in questo senso la si ricava da quel versetto secondo il quale le vostre donne sono come un campo per voi, recatevi al vostro campo come volete. La donna dunque è un campo, un ricettacolo che deve essere per l'appunto seminato dall'uomo. E in questo senso l'Islam, almeno tradizionale, si colloca in questa ampia tradizione almeno monoteista che assegna dei ruoli ben distinti all'uomo e alla donna anche nel momento della procreazione. Il tema della diversa capacità dell'uomo e della donna rispetto alla procreazione ha avuto delle conseguenze interessanti anche dal punto di vista giuridico, perché la dottrina islamica si è interrogata su come affrontare la sterilità femminile, ma non si è interrogata allo stesso modo sulla questione della sterilità maschile. Infatti, nella tradizione giuridica islamica, sappiamo, abbiamo avuto modo di scoprirlo anche in altre occasioni, ne avremo modo di parlarne, nella tradizione giuridica islamica per l'uomo è possibile ripudiare la donna, e sebbene il ripudio non necessiti necessariamente di un motivo, è evidente che la conclamata incapacità della donna di procreare un figlio possa essere ritenuta una ragione più che valida per interrompere il matrimonio. Un altro strumento a disposizione dell'uomo per superare la sterilità della donna è accompagnarsi con un'altra moglie. Nel regime poliginico, che ancora oggi è possibile in molti paesi islamici, se una donna, una moglie, è sterile, il problema, diciamo così, rimane confinato al suo desiderio di maternità, perché il desiderio di paternità di suo marito verrà soddisfatto con un'altra moglie. Il corrispettivo di questa impostazione, che favorisce l'uomo e non la donna, si vede anche nel fatto che per la donna è un valido motivo per sciogliere il matrimonio la impotenza coeundi del marito e non la impotenza generandi. Dunque va da sé che se un marito è incapace di avere rapporti sessuali, necessariamente sarà, per così dire, anche sterile, nel senso che non c'è proprio modo di partecipare della sua potenza creativa. Ma al contrario, se un marito è capace di avere rapporti sessuali e allo stesso tempo però è sterile, questo non rappresenta una valida ragione per la donna per chiedere l'interruzione del matrimonio. Non rappresenta, o meglio, forse non rappresentava, perché negli ordinamenti contemporanei molte cose stanno cambiando e l'apertura del diritto alla possibilità per la donna di interrompere matrimoni che non sono per varie ragioni soddisfacenti per lei, ovviamente consente una riflessione più ampia anche in relazione al tema della possibile sterilità del marito. La questione della procreazione e dell'accettazione o meno delle tecniche di procreazione assistita è nella cultura giuridica islamica strettamente collegata alla nozione di nasab. Nasab è il lignaggio, più in particolare è l'appartenenza al padre della prole che nasce dal matrimonio. Il nasab è un elemento centrale nella tradizione sociale, quindi anche giuridica, dei popoli islamici. È un concetto che nasce, si sviluppa anticamente, molto precedente all'Islam, in realtà l'idea di nasab, di appartenenza alla famiglia, e l'Islam, o meglio il diritto musulmano, riprende questo concetto e lo caratterizza secondo i propri principi e i propri valori. Dunque il nasab è trasmesso dal padre ai figli. E abbiamo già avuto modo di osservare come sia importante l'appartenenza del figlio, dei discendenti al padre, anche in termini di appartenenza religiosa del soggetto, e come dall'appartenenza religiosa del soggetto derivino conseguenze molto interessanti, ad esempio in tema di possibilità di sposarsi liberamente con il partner di cui ci si è innamorati. In epoca recentissima, da quando sono divenute diffuse, fruibili da molte persone, le tecniche di procreazione assistita, è stato dunque necessario anche nel contesto islamico riflettere sulla liceità o meno di queste tecniche alla luce dei valori e dei principi fondamentali che governano le società islamiche. Gli ordinamenti hanno ragionato per affrontare e risolvere questo problema, hanno ragionato appunto a partire dalla peculiare costruzione delle relazioni familiari che c'è nella tradizione giuridica islamica e hanno affrontato il problema di rispondere ad alcuni quesiti fondamentali. Innanzitutto i giuristi si sono chiesti se la donazione di sperma o di ovuli da parte di un soggetto estraneo alla coppia sposata costituisca o meno un esempio di zinà. Zinà è una parola araba che identifica le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio, viene normalmente tradotta come adulterio o fornicazione a seconda che si riferisca a persone sposate o non sposate. Questo perché nella tradizione giuridica classica e anche nell'ordinamento di molti paesi contemporanei le relazioni sessuali non, diciamo, regolamentate dal vincolo coniugale sono considerate illecite e meritevoli di una sanzione. Dunque, se la donazione di ovuli o di sperma è da qualificare come una forma di relazione sessuale illecita, ne discende che la prole generata da questa tecnica non potrà essere considerata una prole legittima. Ci si è poi chiesti comunque quale sia la sorte dei bambini nati con la donazione di gameti. Questo perché, se è vero che nei paesi islamici, come avremo modo di approfondire, la eterodonazione di gameti non è possibile, nulla vieta alla coppia di recarsi all'estero in contesti giuridici più favorevoli per poi tornare a casa con un bambino generato attraverso le tecniche di procreazione assistita e in particolare la eterodonazione. Se questa vicenda diventa nota, ovviamente si pone il problema di determinare lo status giuridico del bambino così concepito. Si sono poi interrogati, e anche questo sarà un tema che approfondiremo nel corso di questa puntata, sulla possibilità o meno di ricorrere alla maternità surrogata e su come la maternità surrogata incida sulla determinazione del nasab. Il tema di fondo, al di là della conservazione per l'appunto di un legame chiaro e netto con il genitore, e il tema di fondo che permea la riflessione dei giuristi risponde a un principio molto noto, già appartenente alla tradizione giuridica classica, che in arabo suona al-walad lil-firash e che si traduce come il figlio appartiene al talamo nuziale, o il figlio è legittimo se nasce da una coppia regolarmente sposata, se nasce in un contesto lecito, legale, se così si può dire, dal punto di vista del diritto musulmano. La necessità di determinare l'appartenenza del bambino alla famiglia si scorge anche in quei versetti del Corano che sono stati interpretati dal diritto nel senso di fissare una durata minima della gravidanza. Per la cultura giuridica classica e per gli ordinamenti contemporanei la durata minima della gravidanza di una donna è pari a 6 mesi. Questo significa che qualunque bambino nato prima che siano passati 6 mesi dalla celebrazione o presunta consumazione del matrimonio sarà ritenuto illegittimo, questo anche se biologicamente è figlio della coppia sposata. Si tratta di un limite minimo ricavato dal Corano e dunque difficilmente superabile dai legislatori contemporanei, che infatti si attengono rigidamente a questa regola. Vale anche a determinare la legittimità della filiazione il principio per cui non esisteva in passato e ancora non esiste nelle società contemporanee la legittimazione del figlio per susseguente matrimonio dei genitori. Questo perché, se si potesse legittimare a posteriori il figlio nato da una coppia che ha avuto una relazione sessuale al di fuori della legge, se così si può dire, dunque non essendo sposati, questo significherebbe travisare un insieme importantissimo di principi etici, morali e giuridici propri della tradizione giuridica islamica.
Thank you.
tema di procreazione assistita, i riferimenti ai quali i musulmani e le musulmane devono far caso sono contenuti, almeno per i musulmani sunniti, in una serie di fatawa che si sono succedute negli ultimi 40 anni e che sono tutte sviluppate a partire da una serie di principi centrali, fondamentali, tracciati dall'Università di El Azhar al Cairo nel lontano 1980. I giuristi e i bioeticisti sunniti si muovono dunque secondo delle indicazioni oramai ben consolidate, che hanno come punti fermi il consenso sulla equiparazione ai rapporti sessuali illeciti di tutte le tecniche che prevedono il contributo di un donatore estraneo alla diade coniugale. Dunque, come si diceva prima, ogni volta che abbiamo una eterodonazione di gameti, oggi per dottrina unanime dei bioeticisti sunniti, si è in presenza di un fatto illecito, perché questa eterodonazione è assimilata a un rapporto adulterino. I bioeticisti e gli studiosi sono altresì consapevoli, questo è evidentemente un elemento che condividono anche con i comitati di bioetica di altre culture giuridiche, sono anche ben consapevoli dei possibili rischi sanitari derivanti dal fatto che con le tecniche di procreazione assistita e con la riservatezza che normalmente accompagna queste tecniche aumenta in misura significativa il potenziale rischio di incesto e dunque il potenziale rischio di trasmissione di malattie genetiche, perché evidentemente se non si sa esattamente di chi si è figlio si corre il rischio, in perfetta buona fede, di concludere di entrare in una relazione sentimentale con un partner che magari condivide in parte il nostro stesso patrimonio genetico per aver avuto in comune con noi, a nostra insaputa, il donatore o la donatrice, a seconda dei casi. Inoltre, e questa è invece una peculiarità dell'approccio islamico alla questione, legate alle tecniche di procreazione assistita, sono delle questioni relative alle regole sharaitiche in materia di successioni che il diritto musulmano vincola in maniera piuttosto rigida al nasab, dunque all'appartenenza al lignaggio, e che naturalmente rischiano di essere sovvertite dall'inserimento di elementi estranei. Come conseguenza di questo insieme di pilastri fondamentali sui quali la bioetica sunnita, di matrice sunnita, è decisamente d'accordo, che cosa è possibile fare per le coppie musulmane? A quali strumenti possono ricorrere per tentare di avere un figlio se la natura non li ha messi in condizione di provvedere, per le vie più semplici, se così si può dire? Possono naturalmente utilizzare tutte le tecniche di fecondazione assistita che manipolano, se così si può dire, l'ovulo della moglie e lo sperma del marito. Dunque è ammessa la fecondazione in vitro, è ammessa la iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi, è ammessa la crioconservazione per uso futuro dello sperma e degli ovuli della coppia sposata, nonché è ammessa anche la conservazione degli eventuali embrioni in eccesso generati dal processo di procreazione assistita. I bioeticisti sunniti ammettono anche la possibilità per le donne che sono in menopausa di portare a termine una gravidanza con embrioni generati, artificialmente, naturalmente dalla combinazione del seme del marito con l'ovulo della donna. Ammettono la diagnosi genetica preimpianto, ma non al fine di determinare il sesso del bambino per poi eventualmente operare un aborto selettivo, bensì solo al fine di verificare l'esistenza di eventuali malattie genetiche. Dunque la diagnosi preimpianto è ammessa solo per le coppie che si sa essere portatrici di problematiche di questo tipo. E infine è ammessa dai bioeticisti musulmani la cosiddetta riduzione della gravidanza multifetale, conseguenza delle tecniche di fecondazione assistita, nel caso in cui i gemelli siano più di tre. Questo per i bioeticisti musulmani lo consentono innanzitutto per ridurre i rischi di incidenti durante la gravidanza plurigemellare e poi al fine di superata la fase più pericolosa della gravidanza vera e propria, al fine di consentire ai genitori di potersi occupare con il tempo giusto e l'impegno giusto dei bambini. È brutto dirlo così, ma insomma un numero eccessivo di gemelli tutti insieme può rappresentare effettivamente una difficoltà aggiuntiva nell'espletamento delle funzioni genitoriali. La questione della conservazione dei gameti per un eventuale uso successivo ha interrogato i bioeticisti sunniti sulla possibilità che la ex moglie o la vedova ricorrano a tecniche di fecondazione assistita utilizzando lo sperma conservato del marito defunto o dell'ex marito. Su questa questione, che in realtà è molto interessante perché in altri contesti, per esempio negli Stati Uniti, è stata più volte oggetto di interventi della giurisprudenza, su questa questione, dicevo, i bioeticisti musulmani sono piuttosto netti nel senso di vietarla. Dunque la vedova o la ex moglie non possono disporre come vogliono del seme depositato dal marito in una banca, perché è necessario, al fine di poter ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita, che esista un valido contratto nuziale tra le parti. Valido contratto nuziale che in un caso non esiste perché il marito è morto e nell'altro non esiste perché il matrimonio si è sciolto. È invece meno chiaro, perché non, al meglio delle mie conoscenze, non esistono ancora disposizioni puntuali su questa questione, è meno chiara la sorte di eventuali disposizioni pro futuro dell'uomo. Dunque immaginate un uomo consapevole di essere magari portatore di una grave malattia, voglia conservare il suo seme, abilitando la moglie a utilizzarlo anche se lui nel frattempo dovesse soccombere alla malattia o alle terapie che sta seguendo. Ebbene, su questa questione le posizioni dei giuristi non sono nette, non sono chiare, mancano anche riferimenti normativi, al meglio ancora una volta delle mie competenze non si è ancora sviluppata una giurisprudenza in materia, ma è evidentemente un tema che senz'altro dovrà prima o poi essere affrontato, soprattutto in quei paesi, in quei contesti nei quali è meglio organizzata tutta la struttura che, diciamo, circonda le tecniche di procreazione assistita. Questo è, diciamo, l'impostazione generale che si riscontra nei paesi che si rifanno all'Islam sunnita. In ambiente sciita la questione è un po' diversa, perché i giuristi sciiti muovono da due assunti principali. Il primo è che le tecniche di procreazione assistita con l'utilizzo di eterodonazione di gameti non configurano tecnicamente zinà, non configurano tecnicamente rapporti sessuali illeciti, perché non vi è un contatto carnale tra le parti. La donazione del gamete avviene in un laboratorio, dunque in un ambiente decisamente asettico, e mancando l'elemento della carnalità, se volete, l'elemento proprio materiale tipico, classico della relazione sessuale adulterina, dal punto di vista almeno dottrinale, i bioeticisti e giuristi sciiti non vedono ragioni formali per opporsi alla eterodonazione di gameti. La seconda questione che caratterizza la dottrina sciita rispetto a quella sunnita è che, mentre i sunniti ragionano, sia nel diritto classico che nelle società contemporanee, ragionano in termini di nasab paterno, di lignaggio paterno, di necessità di proteggere questo filone, i giuristi sciiti mettono l'accento sul nasab materno tanto quanto sul nasab paterno. Dunque riconoscono l'importanza di entrambi i semi, il maschile e il femminile, il materno e il paterno, nella formazione del feto. E questo, per esempio, nel caso della donazione di ovuli o della maternità surrogata, consente, almeno a livello teorico, di imputare la maternità del bambino così generato alla donatrice dell'ovulo. Con riferimento alla eterodonazione, la questione sembra facile, e lo è dal punto di vista teorico, come abbiamo appena visto, ma in realtà non lo è dal punto di vista pratico. Questo perché, se riflettiamo sulla eterodonazione dell'ovulo, la questione è che, nonostante sia possibile, gli argomenti che abbiamo appena visto, teoricamente immaginare lecita una donazione di questo tipo, la realtà è diversa, perché nel diritto sciita classico, così come attualmente nel codice civile civile iraniano, la maternità è determinata dalla nascita. Dunque madre colei che partorisce, non colei, nel nostro caso, che ha donato l'ovulo. Dunque è vero che astrattamente si potrebbe fare un ragionamento diverso e imputare il bambino alla donna che ha generato l'ovulo, ma nella realtà giuridica classica e contemporanea le cose non stanno così. Per quanto riguarda la sterilità dell'uomo e quindi la possibilità di ricorrere alla donazione del seme, anche in questo caso le cose sembrano semplici, ma non lo sono, perché è vero che non essendoci contatto carnale nulla osterebbe alla eterodonazione del seme, ma la realtà è che però questo bambino potrebbe avere in futuro delle questioni relative al suo status di figlio, perché lui in realtà non è figlio del marito della madre. Ora, in una situazione in cui tutto va bene, in cui non sono necessari accertamenti medici, in cui dunque mai si verrà a sapere che il padre biologico del bambino non è colui che figura come il padre legale, il problema naturalmente non si presenta. Ma ove in qualche modo, per qualche appunto banalmente incidente di natura sanitaria, emergesse che il padre biologico del bambino non è il padre legale, questo creerebbe un problema in termini di ridefinizione dello status di figlio. Non potrebbe più essere considerato figlio legittimo, non appartenendo effettivamente all'uomo che è sposato con sua madre. Dunque anche questo tema, diciamo anche in ambiente sciita, a fronte di un grande dinamismo, di una grande apertura della dottrina rispetto a queste tecniche, la realtà si scontra con una serie di ostacoli propri dell'ordinamento giuridico, anche in questo caso di matrice islamica, che al momento rendono di fatto non facilmente perseguibile la strada della eterodonazione dei semi, del seme e dell'ovulo. Diversa invece la questione in Iran sulla donazione di embrioni. Qui esiste una legge oramai dal 2003, quindi sono quasi 17 anni, e questa legge è molto interessante perché prevede la possibilità per una coppia legalmente sposata di donare i propri embrioni a un'altra coppia. La legge richiede alcune condizioni, naturalmente le più importanti, le più significative, sono che la donazione avvenga volontariamente e a titolo gratuito. Dunque giustamente l'ordinamento iraniano sta attento a che non ci siano attività commerciali collegate al tema della procreazione. E inoltre la legge richiede che la coppia che riceve la donazione di embrioni sia una coppia sterile, o entrambi coniugi o uno dei due, e infine, e questo è molto interessante, che la coppia ricevente e la coppia donatrice condividano la stessa religione, il che significa banalmente che una coppia di cristiani non potrebbe donare i propri embrioni a una coppia di musulmani e viceversa. Questo sempre per ricordare e rimarcare quanto è importante e quante manifestazioni abbia la questione dell'identità religiosa e dell'appartenenza islamica dei soggetti. Naturalmente la legge richiede la massima riservatezza e se la procedura avviene correttamente, la coppia ricevente diventa pienamente titolare di tutti i diritti che il codice civile e la tradizione sociale e religiosa attribuiscono ai genitori. Quindi la coppia ricevente è coppia di genitori a pieno titolo.
Una buona azione. Sono stata madre surrogata una volta. Non avete idea di quanto fossero felici di avere un bambino, soprattutto la moglie. Amava moltissimo il marito e temeva che lui potesse lasciarla. Per questo hanno insistito per avere il loro bambino. Bene, essere incinta non è facile per nessuno. Io avevo già partorito 5 figli miei e per me non è stato difficile e avevo anche bisogno di soldi. Non abbiamo ancora finito di pagare la nostra casa. In questo modo, noi abbiamo potuto pagare la casa e loro sono diventati genitori. Dio è contento di tutti noi. Non abbiamo fatto niente di male, non è come se avessi dormito con suo marito. Ho portato il suo bambino proprio come il mio, nel mio ventre. Lo faccio in un battito. Mi piace la gravidanza. Non sento alcun dolore. Io amo i bambini. Farideh, 32 anni, sposata da 19, 5 figli, casalinga. Beh, è mio fratello. Cosa dovrei fare? Lui ama sua moglie. I miei figli sono grandi adesso. Ho partorito 3 volte e tutte e 3 naturalmente. Quando mia cognata mi ha avvicinata, mi sono detta che potevo farlo un'altra volta per mio fratello. Sarebbe suo figlio. Ho 40 anni. I dottori hanno detto che non c'è nessun problema. È meglio non coinvolgere un estraneo e anche mia cognata non vuole coinvolgere estranei. Sarebbe anche molto costoso. Taranè, 40 anni, sposata, 3 figli.
Le testimonianze che avete appena ascoltato ci introducono al tema della gestazione per altri, anche nota con una bruttissima espressione, utero in affitto, o meglio sarebbe dire forse maternità alternativa o maternità surrogata. Che cosa si intende? Si intende per maternità alternativa o surrogata la capacità di una donna di portare nel proprio grembo a termine la gravidanza di un bambino generato con ovuli e seme appartenenti a una coppia. Il tema naturalmente è importante anche nella prospettiva giuridica islamica, perché la presenza di questo soggetto terzo, della donna che porta il bambino, di nuovo solleva la questione se si sia o meno in presenza di zinà, di rapporti sessuali illeciti, anche se naturalmente anche in questo caso il rapporto sessuale di fatto non è avvenuto, perché ancora una volta queste tecniche prevedono ambiente asettico, intervento di specialisti sanitari, e dunque siamo al di fuori di una cattiva condotta immorale delle persone. Allora, il tema della maternità surrogata quindi ci porta ancora una volta a riflettere sull'importanza che il sesso all'interno del matrimonio o al di fuori del matrimonio ha nella cultura giuridica islamica, sia classica che contemporanea. Abbiamo detto che in molti ordinamenti statali moderni l'adulterio è oggetto di attenzione da parte del legislatore penale. Questo interesse, questa attenzione per la liceità del rapporto sessuale, dunque l'enfasi sul fatto che il bambino appartenga a una coppia che è legalmente, si è formata legalmente, non ci deve stupire più di tanto, perché è una questione comune in realtà alle tradizioni religiose e anche giuridiche abramitiche, l'importanza della famiglia naturale e la rilevanza dell'elemento perturbatore dato dalla difficile o impossibile determinazione della filiazione se la donna è ammessa ad avere più partner. È un tema che in realtà è stato condiviso almeno in epoca più risalente da moltissime culture. Le strategie di controllo della sessualità femminile miravano per l'appunto a cercare di garantire un minimo di certezza su chi fosse il padre dei bambini partoriti dalla donna, anche e soprattutto in ragione della determinazione del futuro dei beni appartenenti alla famiglia. Se una donna partorisce figli la cui paternità è certa, la distribuzione delle risorse al momento della scomparsa del padre o del nonno del bambino risponderà a logiche comprensibili. Qualora invece la donna fosse portatrice di un bambino di ascendenza ignota, perché la donna ha avuto passato molti partner o in epoca contemporanea è ricorsa alla fecondazione assistita, ebbene questo elemento perturbatore del sangue, questa difficoltà, se non impossibilità, di attribuire la titolarità di persone e beni, cose, rappresenta un ostacolo, non voglio dire insormontabile, ma comunque un ostacolo veramente significativo, che, come vi dicevo, nelle culture islamiche contemporanee si trova ancora presente, per il fatto che è il Corano stesso a dirci che i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio sono meritevoli di una sanzione. E dunque, anche se le società possono essersi evolute in un senso più liberale o forse libertino, a seconda seconda dell'approccio più o meno rigido e rigoroso che vogliamo adottare su queste questioni. E nel contesto islamico è chiaro che le cose sono un po' diverse per il fatto di avere davanti un'indicazione molto precisa da parte di Dio sulla necessità di non creare fitna, non creare confusione e turbamento mescolando il nasab, per l'appunto, mescolando la progenitura. In questo senso, dunque, la maternità surrogata può essere considerata uno strumento che mescola il nasab, che crea difficoltà nell'accertamento della appartenenza della prole? Certamente sì, nella misura in cui, come abbiamo più volte ripetuto, gli ordinamenti islamici contemporanei fanno proprio una regola, che peraltro è ampiamente condivisa da altri ordinamenti, incluso il nostro, per la quale è madre del bambino colei che partorisce il bambino. E questa è una regola antichissima, sapete bene, si diceva la madre è sempre certa, il padre chissà, perché il fatto biologico del parto era un elemento fino a poco tempo fa decisamente incontestabile. Oggi non è più così, lo abbiamo detto, la maternità surrogata permette anche di superare questa regola biologica antichissima. Ha sfidato i giuristi musulmani. I sunniti ritengono che sarebbe astrattamente possibile la maternità surrogata da parte di una comoglie nell'ambito di un matrimonio poliginico. Dunque un uomo ha più mogli, una delle mogli è capace di produrre l'ovulo ma è incapace di portare a termine la gravidanza, l'ovulo di questa comoglie con difficoltà a portare a termine la gravidanza, fecondato col seme del marito, viene impiantato nell'utero di un'altra comoglie. I giuristi dicono: sulla carta questo è fattibile perché i soggetti del matrimonio, i soggetti della, coinvolti in questa pratica sono tutti tra di loro uniti da un legame valido dal punto di vista giuridico, ma naturalmente in realtà non è possibile poi di fatto attuare la maternità surrogata neanche in questo caso, perché alla fine dei conti, per legge in atto, in vigore nei paesi islamici, madre sarebbe comunque colei che ha partorito e dunque il bambino non potrebbe essere imputato alla comoglie che ha generato l'ovulo. La prospettiva sciita è un pochino diversa. Il legislatore iraniano non disciplina formalmente la questione della maternità surrogata. I giuristi ritengono però che potrebbe essere possibile, nel senso di considerare la donna portatrice del feto non come madre ma come balia, dunque come colei che in qualche modo assicura lo sviluppo del feto ma senza essere responsabile della, è una brutta parola ma diciamola, della produzione di questo feto, proprio come la balia che allatta il bambino ma non ha generato il bambino. La questione si ricollega al tema che abbiamo già visto della possibilità di identificare come madre una donna diversa da quella che partorisce. Su questa questione in realtà non tanto la giurisprudenza ma la dottrina sciita sta riflettendo, c'è un certo dinamismo sulla possibilità di aprire una finestra in questo senso, e allo stesso tempo più che la dottrina, più che i teologi, i giuristi, gli esperti di diritto positivo si stanno in Iran interrogando se sia possibile, in assenza attualmente di disposizioni che disciplinano la maternità surrogata, se sia possibile disciplinare con norme del codice civile la maternità surrogata dietro corrispettivo. Dunque c'è tutta una serie di riflessioni e di studi molto interessanti che muovono per l'appunto dalle norme del codice civile, secondo le quali è possibile concludere un contratto privato che, se non contrario alla legge, ha efficacia nei confronti delle parti che lo hanno stipulato, per appunto addivenire a un accordo tra le parti, la coppia che ricorre alla madre surrogata e la madre surrogata, al termine del quale accordo sarebbe anche ipotizzabile, soprattutto se il parto avviene non in un contesto ospedaliero, sarebbe anche ipotizzabile appunto la cessione del bambino dalla madre surrogata che lo ha partorito alla donna che lo ha generato perché è suo l'ovulo, con a questo punto conseguente attribuzione dello status di madre legale alla donatrice dell'ovulo e non a colei che ha partorito. È un tema enorme, questo evidentemente, che ci riporta ad analoghe riflessioni che esistono anche in altri ordinamenti giuridici. Abbiamo dunque visto attraverso questo rapido excursus sull'atteggiamento della dottrina e dell'opinione pubblica islamica in materia di procreazione assistita quanto il tema sia decisamente sensibile, quanto le società islamiche siano aperte alla sfida di confrontarsi con la modernità e anche quanto siano estremamente vivaci e intensi gli scambi tra le diverse componenti del mondo islamico. Da un lato una posizione di chiusura espressa dalla dottrina sunnita a fronte di una maggiore, vogliamo chiamarla, elasticità possibile in ambiente sciita. Certo, alla fine poi quello che conta è la risposta del legislatore, e il legislatore risponde anche in base alle istanze che vengono dal basso, dunque dalla popolazione. C'è molto da studiare, da osservare, perché molte sono le soluzioni, le scelte strategiche e anche le interpretazioni che la giurisprudenza dei paesi islamici offre in riferimento a un tema così delicato. Si chiude così questa puntata dedicata alle sensibili e delicate questioni della filiazione e della possibilità o impossibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita. Vi saluto, vi aspetto domenica prossima, l'11 ottobre, per l'ultima puntata di questo ciclo, che sarà dedicata alla fine dell'amore e dunque allo scioglimento del matrimonio, alle conseguenze dello scioglimento del matrimonio negli ambienti e nelle culture giuridiche che si rifanno all'Islam. Buona domenica a tutti, da Deborah Scholart.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate in podcast sul sito di Radio 3 o con l'app raiplay.it.